ci avviciniamo a questo brano, il racconto del Getsemani secondo la narrazione di Matteo, con alcuni approcci introduttivi che possono essere significativi anche per coglierne una maggior comprensione, un significato più profondo. Il Getsemani, la scena del Getsemani, il racconto del Getsemani riveste una particolare importanza nel racconto della passione, non solo perché è all'inizio, ma anche perché rivela in profondità la passione interiore. Mi spiego. Nei racconti della passione e della morte di Gesù c'è quasi una narrazione a due livelli. Un primo livello si narrano i fatti, precisamente quello che gli uomini fanno a Gesù. Decidono, lo catturano, prima tramano nell'oscurità, con un complotto nell'oscurità, lo catturano, lo prendono, lo giudicano, lo mettono in croce, lo depongono nel sepolcro. Quasi una narrazione che ti fa vedere gli eventi, e in questi eventi vedi quello che gli uomini fanno a Gesù. Ma c'è un'altra narrazione, e il Getsemani è un po' uno di questi racconti che ci aiuta ad andare più in profondità, una narrazione più profonda che dice come Gesù ha vissuto questi eventi, perché Gesù li ha vissuti. La ragione profonda e salvifica per cui questi eventi, che sembrano determinati dagli uomini, sono assunti e vissuti o attraversati da Gesù nella libertà, per amore, con fiducia al Padre, anche quando tutto sembrerebbe smentire questo, e quindi quello che è la passione interiore, quello che c'è nel cuore del Signore. C'è un verbo particolare che ci aiuta a comprendere questo duplice livello della passione, duplice livello, ed è il verbo che in italiano viene tradotto con consegnare o condurre. Viene tradotto il verbo greco con queste due espressioni, consegnare, lo consegnarono, lo condussero. Gesù da Getsemani in poi è sempre complemento oggetto, è un oggetto nelle mani degli uomini che lo consegnano gli uni agli altri come una cosa di cui ne fanno quello che vogliono. Lo condussero, lo arrestarono e lo condussero prima nella casa di Caifa, il sommo sacerdote di quell'anno, poi lo condussero al Sinedrio, poi lo condussero a Pilato, poi lo condussero e lo consegnarono ai soldati, che lo condussero a essere come una cosa. È incredibile questa realtà che emerge dalla passione di Gesù. Gesù, il figlio di Dio, l'uomo nuovo, è nelle mani degli uomini e sembrano decidere loro gli eventi e il suo destino, al punto che appare sempre come un oggetto nelle loro mani. Però ecco, se andiamo più in profondità, questo verbo consegnare e condurre, che in greco è un'unica espressione, in italiano viene tradotto ecco secondo la situazione, questo verbo consegnare, se voi guardate, è il verbo con cui Gesù ha definito il dono della sua vita. L'aveva detto, previsto e detto, quindi non sono eventi che capitano imprevedibili, sebbene drammatici, non è il travolgere degli eventi, non è una situazione in cui gli eventi travolgono Gesù, ma piuttosto lui l'aveva detto, la mia vita la consegno, nessuno me la toglie, la consegno da me stesso per riprenderla di nuovo. Ecco, dentro questi eventi in cui gli uomini sembrano determinare le loro decisioni a sfavore di Gesù, in realtà Gesù si colloca come colui che prevede e vede, e liberamente si consegna a Lui. Il verbo consegnare diventa proprio il verbo con cui Gesù depone e dona la propria vita per riprenderla di nuovo. Il triplice annuncio della passione lungo la via di Gerusalemme, quando i discepoli non comprendevano ancora, indica proprio questo, questa consapevolezza di Gesù e questa libertà nel donare la vita. Quando leggiamo la passione dovremmo sempre leggerla a questo duplice livello. Sì, sono gli eventi tragici, ieri come oggi, ma in questi eventi tragici che sembrano determinati dagli uomini, Gesù realizza la salvezza, si consegna liberamente per amore. Non sempre puoi cambiare gli eventi, sempre puoi decidere come viverli, se subirli tragicamente o viverli liberamente e per amore, in fiducia e in obbedienza al Padre. E qui entri un po' nella passione di Gesù, entri nella passione di Gesù, nell'obbedienza, nel dono della vita, attraverso eventi che non sono sempre determinati da te e previsti da te, ma che non sono subiti perché interiormente sei profondamente attivo, liberamente per amore e con fiducia. Anche quando il cielo si oscura e sembra smentire tutto, il cielo non muove un dito, non muove un dito, sarà, ecco la prova del Getsemani. Il cielo non muove un dito, ecco la prova. E i discepoli dormono, nessuno è solidale con lui, ecco la prova. Sembra smentito dal cielo e dai suoi, ecco la prova. E lui continua a fidarsi e a donare la vita, questa positività. Potremmo leggerla ancora più in profondità, questo verbo consegnare, no? Dicevo, i fatti ci dicono che lo consegnano di mano in mano, ma in realtà è Gesù che si consegna. Più in profondità ancora, qui è Giovanni, il Vangelo di Giovanni ci aiuta a riconoscere in questo il Padre che consegna Gesù. Quello che ripeto frequentemente, Dio ha tanto amato il mondo da dare, da consegnare il suo Figlio. Allora la passione non sono gli uomini che consegnano Gesù, è Gesù che si consegna, addirittura è il Padre che nel suo amore, nella sua misericordia, consegna tutto quello che ha. Il Figlio, l'amato, l'eletto, l'amato, come Abramo che aveva ottenuto in vecchiaia e da moglie sterile il figlio ed era il segno che Dio era fedele, lo deve consegnare. Che dramma, che gesto di fede, di amore. Poi verrà risparmiato. Dio invece lo consegna. Ecco, allora questo verbo consegnare ci fa un po' vedere i diversi livelli con cui leggere gli eventi della passione, per non fermarci solo a una considerazione superficiale, magari anche pietistica o devozionale, ma andare in profondità e aderire col cuore, con la volontà, al cuore di Cristo, alla volontà del Padre. C'è una seconda cosa che vorrei sottolineare prima di entrare nel brano. Avete visto, ci sono molti personaggi in questo brano. Gesù, tutti i discepoli, poi i tre presi con sé, Pietro e i due figli di Zebedeo, quindi Giacomo e Giovanni, poi alla fine alzatevi andiamo, colui che mi tradisce, sta arrivando colui che mi tradisce, il traditore, con gente e turba di soldati e di folla, quindi è una scena abbastanza popolata, ci presenta diversi personaggi vicini e lontani da Gesù. E nell'ombra, presentissimo ma silenzioso, il Padre a cui Gesù si rivolge. Presente ma nell'ombra, silenzioso, non evidente, non visibile. Ecco, allora è una scena popolata, però se notate, pur essendo così popolata, in questa scena il soggetto è solo Gesù. È lui che si muove, è lui che esprime la propria angoscia, la propria tristezza mortale, dirà, è lui che prega, è lui che invita ed esorta alla preghiera, è lui che interroga i discepoli, è lui che ordina. Ecco, questa scena ci fa capire come, pur essendo molto popolata, però Gesù è solo nella sua azione. È una caratteristica del racconto di Matteo e anche di Marco, attenuato in Luca, molto attenuato in Luca. Ci sarà l'angelo a confortarlo e a consolarlo, ci sarà l'intervento di Dio, è assente in Giovanni. In Giovanni è il Signore, colui che domina già gli eventi anche nella passione, mentre è una caratteristica, e la vedremo anche nella crocefissione, del racconto di Matteo, questa solitudine di Gesù. Sì, c'è tanta gente, ma non può contare su nessuno. Apparentemente nemmeno sul Padre, che tace. Ecco, la solitudine di Gesù è un'esperienza in cui davanti a Dio, alle scelte definitive di Dio, del bene, della vita, l'uomo anche sperimenta questa solitudine. Sei solo, nessuno può fare per te le scelte fondamentali della vita e della morte, della fede e del dono di te stesso. Però notate questa solitudine di Gesù, perché la ritroveremo sulla croce quando tenteranno di mettergli in discussione tutto, la propria identità di figlio di Dio e la propria missione salvifica. Nemmeno quella gli riconoscono. Spogliato di tutto, solo. Ed è una caratteristica della passione, quindi non qualcosa... La passione e la morte di Gesù di glorioso, in cui hai il supporto e la comprensione di qualcuno, di altri, ma piuttosto l'esperienza di una solitudine. Un'altra cosa vorrei sottolineare, come l'ho già tentato di evidenziarlo ieri nella parabola dei vignaioli omicidi, no? Alcune tensioni che ci sono dentro questo brano, o relazioni. Vorrei dire dialettiche, ma è una parola un po' difficile. Ecco, alcune relazioni o tensioni dentro questo brano. La prima è fra Gesù che veglia e i discepoli che dormono. Primo contrasto, la prima tensione, la prima relazione. Per tre volte, pensate, in Matteo Gesù va e viene. Questo triplice andirivieni di Gesù svela il suo desiderio di comunione con i discepoli. Restate qui e vegliate con me. E per tre volte va a cercarli. E per tre volte Gesù li trova addormentati e sperimenta di essere solo in quella preghiera, in quella prova, in quella situazione. E coi discepoli potremmo dire sono distanti dal loro maestro, sono distanti. Ma in realtà, vedete sempre come la lettura in profondità ti fa cogliere aspetti inediti e impensati. In realtà questa loro distanza è anche la vicinanza. Gesù prova tristezza e paura, i discepoli provano tristezza e paura. Ecco, sono uniti nella stessa esperienza, vicini nella stessa esperienza di tristezza e di paura. Ma mentre dice i discepoli gli occhi appesantiti dormono, Gesù veglia e prega. Gesù veglia e prega e supera la prova. I discepoli dormono e si disperderanno nel momento della difficoltà del rivelarsi di Cristo, non nella maniera che loro si attendevano. Ecco, quindi questa tensione o relazione tra Gesù e i discepoli. Sono distanti, ma in profondità sono anche vicini. Gesù che condivide questa tristezza e questa paura che l'uomo ha di fronte alla prova, di fronte al dono della vita, di fronte alla morte. Lo condividono, ma mentre gli uni soccombono alla prova perché dormono, Gesù supera la prova perché veglia e si affida al Padre. L'altra tensione, anche qui l'abbiamo già accennata nella parabola del grano e della zizzania, e questo raccontare, lo vedremo dopo nelle parole della preghiera di Gesù, raccontare di Gesù questa sua lacerazione interiore. Padre, 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 allontana da me questo calice. L'immagine del calice l'abbiamo vista. Queste situazioni di sofferenza, questo destino di sofferenza e di rifiuto e di morte che mi sta dinanzi, un calice amaro da bere, un calice amaro, lontano, e nello stesso tempo si compia la tua volontà. Cioè, quello che vorrei sottolineare, questa seconda tensione, è proprio tra Gesù e il Padre. Questa lacerazione, ma se sei Padre, come posso vivere questa realtà? E questa lacerazione interiore è un passaggio obbligato del cammino di fede, lo sperimentiamo tutti. È quasi un passaggio obbligato, e solo dopo averlo attraversato, e in fondo non lo attraversiamo mai definitivamente, ma la grazia ci sostiene e ci fa sperimentare che è possibile vivere la fiducia in Dio e l'abbandono a Lui anche nella non evidenza degli eventi, che sembrerebbero dire e affermare il contrario. Padre, e Lui è abbandonato alla morte e alla sofferenza. Vedete questa lacerazione interiore, che è un passaggio obbligato anche del credente, anche del discepolo. Non dobbiamo stupirci di questo. È un passaggio da attraversare. Solo dopo la crisi, per grazia di Dio, come Giobbe potremmo dire, perché Giobbe dirà così dopo la sua crisi e la sua prova: prima ti conoscevo per sentito dire, ora i miei occhi ti vedono. È solo quando hai attraversato questa lacerazione di dire Padre, di fidarti di Lui anche se gli eventi sembrano dire il contrario. Ecco, allora non sono gli eventi il sostegno della fiducia di Gesù, ma questo abbandono al Padre, questo senso della paternità. L'abbiamo visto come il figlio che si affida al Padre, e qui lo vediamo nel momento tragico e duro della prova in cui si affida al Padre. La preghiera di Gesù incontra il silenzio del Padre, non è che risponda il Padre. E quindi è in questo senso è la prova. Non ne vedi immediatamente l'esaudimento, non è evidente come il Padre ti è vicino, accanto e ti conduce. Eppure Gesù si compia la tua volontà, Questo senso della paternità di Dio, questa consapevolezza ferma e perseverante di essere figlio nelle mani del Padre. Se guardi sembra non ascoltato, in realtà affidandosi al Padre si realizza il suo disegno, si realizza quella fiducia oltre l'evidenza, la speranza contro ogni speranza, è la croce di Gesù. Terza tensione, e poi passo un po' al brano, ad alcuni elementi del brano, è nel cuore di Gesù. Allora Gesù andò con loro. Da dove viene? Da dove viene? Viene dal cenacolo, dove ha appena detto: ho desiderato ardentemente mangiare questa Pasqua con voi, con i suoi. Sa che uno lo tradirà, sa che Pietro lo rinnegherà, sa che gli altri lo abbandoneranno, eppure desidera consegnare loro il significato della sua vita e della sua morte, questo desiderio profondo. A una comunità che non è ideale ieri come oggi, a un'umanità che non è ideale, ieri come oggi. Uno lo sta tradendo, tra poco uno lo rinnegherà, altri lo tutti lo abbandoneranno. Che comunità! E Gesù, ho desiderato ardentemente mangiare questa Pasqua con voi. Quindi un desiderio di tenerezza, di amore, di consegnare a loro, non perché, e lo ripeto ancora, lo meritino e nemmeno lo capiscano in quel momento. Fate questo, fatelo, rifatelo. Vedi Gesù che dà fiducia, capiranno. Fate in memoria di me, lo capiranno. Ci sono situazioni in cui non lo capisci, ci sono tempi in cui non lo capisci, ma lascia loro questo dono perché, ecco allora, un Gesù è un'atmosfera dell'ultima cena di grande serenità, di grande tenerezza, di grande amore. Nonostante la consapevolezza del tradimento di Giuda, della dispersione dei discepoli e del rinnegamento di Pietro, una grande tenerezza, una grande pace, una grande calma. Ed ora qui al Getsemani, guardate, anche questo è il cuore di Gesù. Versetto 37, cominciò a provare tristezza e angoscia. E Marco dirà paura e angoscia, quindi tristezza e angoscia, e poi dirà ai tre: la mia anima è triste fino alla morte, una depressione mortale. Qualcuno magari ha fatto un po' di esperienze di queste tristezze, di queste depressioni nella vita. Guardate Gesù, dalla serenità del cenacolo, dalla forza del cenacolo di accettare, di donare ai suoi che non comprendono e che lo rinnegheranno, tradiranno e abbandoneranno la sua vita, a questo rivelare il suo cuore, non lo tiene nascosto. E particolarmente Marco e Matteo che rivelano questa drammaticità, perché i toni in Marco e Matteo sono sempre un po' crudi e drammatici, Luca li attenuerà molto e Giovanni li vedrà già trasfigurati dalla luce della risurrezione. Però ecco uno squarcio nel cuore di Cristo, quindi una serenità e una forza, una tristezza e un'angoscia, una tristezza mortale, l'esperienza di quello che è umano, a volte anche di quello che ti ferisce in profondità, per poi ricomporsi attraverso la preghiera e il superamento della prova. Guardate gli ultimi due versetti: dormite ormai e riposate, non chiede più la loro compagnia. Ecco, è giunta l'ora. È giunta l'ora, è disponibile a vivere questa ora come l'ora del Padre, l'ora della salvezza, ma sarà l'ora degli eventi della passione e della croce. Alzatevi, andiamo, ecco colui che mi tradisce vicino. Vedete come è ricomposta di nuovo la serenità, la disponibilità, l'accoglienza attraverso il cammino che ha fatto al Getsemani. Ed ora vediamo un po' questo cammino rapidamente. Date queste premesse, abbiamo già però colto degli aspetti di questa che è la preghiera e la prova, l'agonia. Agone significa combattimento, l'agonia è un po' il combattimento finale che Gesù vive nella preghiera e supera, che i discepoli invece, stanchi, appesantiti davanti a questa realtà, chiudono gli occhi e dormono e fuggono. E questo l'abbiamo già detto. Ed ora procediamo allora, partiamo dall'inizio e cogliamone alcuni elementi ancora che arricchiscono soprattutto la dimensione della preghiera e della prova. Allora Gesù andò con loro, sono i dodici o gli undici meglio, quelli che escono dal cenacolo, quelli che ha amato fino alla fine e ha donato e rivelato il segreto della sua vita e della sua morte, nel pane donato e nel sangue versato, una vita quindi donata. Lo dice in anticipo perché nel momento in cui avverrà per loro sarà la crisi. Come mai Dio non interviene a salvare il giusto? Come mai fa questa fine? Lo dice in anticipo perché sa che si scandalizzeranno, faranno fatica a credere. E dovrà dirlo in anticipo, perché davanti a quell'evento della morte tutti, e l'aveva detto, vi disperderete. E Gesù invece con loro va al Getsemani, proprio con loro, poi ancora presi con sé Pietro e i due figli di Zebedeo, dagli undici ne sceglie tre, vedete, già il gruppo dei discepoli è stato eletto e scelto e a loro ha consegnato il segreto della sua vita e della sua morte, dagli undici ne sceglie tre. Questa scelta di elezione sono gli stessi tre che aveva portato sul Tabor, rivelando il suo volto trasfigurato e pieno di luce, sono i tre che porta vicino a sé nel Getsemani, rivelando il volto sfigurato e pieno di tristezza e angoscia, e chiedendo la loro presenza, disse loro: la mia anima è triste fino alla morte, restate qui e vegliate con me. Chiede la presenza dei suoi. Ecco, non mi fermo su questi tre, perché loro tre e non gli altri? Perché loro tre sul Tabor? Perché loro tre dentro quella stanza dove c'è la bimba morta e lasciati fuori chi piange e fa strepito entra dentro con loro tre e rifà risorgere la bambina? Perché loro tre erano i più bravi, i più meritevoli, quelli che capivano meglio le cose? Perché loro diventassero testimoni presso i fratelli. Ogni scelta del Signore, ogni elezione, se ti fa una grazia e ti sceglie più vicino a sé e ti rivela di più il suo cuore, perché tu serva i fratelli, non perché devi metterti sopra gli altri, metterti a confronto degli altri e pretendere di più del denaro necessario. Non essere invidioso perché anche agli altri, ma piuttosto metterti al servizio dei fratelli. E questo è il senso evangelico di ogni scelta. E in particolare in questi momenti decisivi del rivelarsi del mistero di Cristo, chiama sei tre, Pietro, Giacomo e Giovanni. Rivela loro il volto luminoso, ma anche il volto sfigurato, e chiede la loro presenza e la loro compagnia. Quindi Gesù chiede la loro presenza e la loro compagnia. E vi dicevo, per tre volte andrà dai discepoli chiedendo la loro presenza e la loro compagnia, e per tre volte li troverà addormentati. Quale veramente esperienza di solitudine? Ecco la prova. Non puoi contare su nessuno. La prova in questo momento, anticipo un po' quello che volevo dire dopo, non è esattamente la spinta a fare il male, non è questa, pregate e vegliate per non cadere in tentazione. La tentazione non è fare il male, quella è evidente quando sei spinto a fare il male, è evidente, la smascheri subito, a volte riesci anche a camuffare e a nascondere quella, a lasciarla prosperare al buio e non portarla alla luce, certamente. Ma questo momento, la prova, è qualcosa di più forte, di più sottile, di più pernicioso, di più pericoloso. È quella di chiudere gli occhi. Ma non puoi contare, ma chi me? Perché devo continuare a donare la vita? Perché devo continuare a perdonare? Perché devo continuare a usare misericordia? Ma non vedi che gli altri... Ecco, Gesù non può contare su nessuno, dormono, anche i tre che ha scelto per rivelare il mistero più intimo del suo volto e del suo cuore, dormono anche loro. Addirittura anche Dio non risponde, eppure lo sta pregando per tre volte, dice, lo pregò, ripetendo le stesse parole che indicano un'intensità, una ripetitività, un'insistenza. anche Dio sembra tacere, non interviene. Ecco la prova. Dio non ti interviene, gli altri non intervengono, sei solo, ma perché devi continuare a fidarti, a donare la vita, a sacrificarla? Sembra inutile. Sembra che né Dio né gli altri la capiscono. Pregate e vegliate per non cadere nella tentazione. Vedete, è molto più profonda e pericolosa che non la fragilità o la debolezza umana, che in fondo ci segna sempre, sulla quale dobbiamo vigilare, e con la grazia di Dio dobbiamo impegnarci a uscirne. Ma questa è molto più profonda e pericolosa. Allora, versetto 39, l'altro tema, oltre alla prova, è la preghiera di Gesù. Ci viene detto il suo inizio nella preghiera, ci viene detto per due volte come prega, ci viene detto l'invito ai discepoli, l'esortazione vegliate e pregate. Seguiamo un po' questo tema della preghiera all'interno di questo momento di prova, l'agonia, la prova drammatica e finale all'inizio della passione. Versetto 39. Avanzatesi un poco. Si prostrò con la faccia a terra. Vi siete già buttati per terra a pregare? E Gesù l'ha fatto. Ma a parte questo, che è un po' una provocazione solo per suscitare l'attenzione, l'interesse, questo prostrarsi a terra indica che veramente è coinvolto. Non è la bella statuina, no? Ma è proprio una preghiera in questo momento che lo coinvolge in una situazione drammatica fino a prostrarlo fisicamente fino a terra. È veramente una preghiera drammatica, questo prostrarsi a terra. Se andate al versetto 44, alla terza volta, quando vado ai discepoli, lasciateli, si allontanò di nuovo e pregò per la terza volta ripetendo le stesse parole. Quindi, oltre che un coinvolgimento della persona fino a prostrarla, un'intensità fino a ripetere le stesse parole per la terza volta. Sapete, questo ripetere tre volte indica proprio l'intensità, l'insistenza. Chiedete, vi sarà dato, cercate, troverete, bussate, vi sarà aperto. Tre volte. L'annuncio della passione, tre volte. L'annuncio dell'Eucaristia, tre volte. Siamo davanti alle cose importanti, l'intensità per entrare in profondità del mistero di Cristo. E vediamo un po', allora, esternamente è intensa, drammatica e lo coinvolge. È intensa e per tre volte ripete le stesse parole. Vediamo di seguirla questa preghiera. Versetto 39. Con la faccia a terra e pregava dicendo: Padre mio, Abba, papà mio. Cioè afferma innanzitutto quello che è la preghiera, mettersi nelle mani del Padre, riconoscere che Dio è Padre. Addirittura Marco dirà: Padre mio, tutto è possibile a te. Quasi affermi anzitutto quello che è la novità della relazione con Dio in Gesù. Gesù ha pregato così e noi siamo invitati a pregare la preghiera dei figli, a immagine di Gesù. Ecco, la prima caratteristica della preghiera di Gesù, anche nel momento della prova, è quasi mettere al sicuro questa realtà fondante e fondamentale. Padre mio, mi metto come figlio, mi metto con fiducia. Non è evidente questo, ma perché? Perché il cielo è oscuro, perché i discepoli mi abbandonano, perché gli eventi precipitano e so che stanno tramando ed arrivando ad arrestarmi. Come posso dire mi fido di te in situazioni così? Padre mio. Ecco l'inizio della preghiera. Però guardate subito dopo cosa dice. Sembra contraddire questa prima affermazione di fiducia e di abbandono. Guardate cosa dice: se è possibile, passi da me questo calice. Allontana, dirà Marco, allontana da me questo calice. Calice come situazione di sofferenza, destino che deve affrontare, eventi che stanno avvenendo e precipitando contro di lui. Quindi esprime quello che ha nel cuore, non è che lo esprime, non è che mistifica, non è che fa finta, maschera le cose. Dio pensa a tutto, certo pensa a tutto, ma io devo affrontare la drammaticità dei fatti, della vita. Non è una contraddizione questa. Tenerle insieme è veramente una lotta, che Dio che pensa a tutto e mi ama, e affrontare le situazioni che sembrano il contrario di questo, che sembrano affermare, dimostrare e essere evidenti il contrario. Padre, mi fido di te, allontana da me questo calice, se è possibile. Vedete, la preghiera quasi è il vivere quello che sembra inconciliabile nell'esperienza e nella vita, la fiducia in Dio e i fatti che non vorremmo affatto, perché sono pesanti, sono difficili, non sono gratificanti. E si concluderà: però non come voglio io, ma come vuoi tu. Oppure andate al versetto 42, allontanato si pregava, dice: Padre mio, se questo calice non può passare da me senza che io lo beva, sia fatta la tua volontà. Non quello che voglio io, ma quello che vuoi tu, sia fatta la tua volontà. Cioè, ti poni davanti a Dio come figlio, dici tutto e la dramma del tuo cuore, e poi la preghiera ti ricompone in questo: si compia la tua volontà. Uscire dalla preghiera e dire: sì, Padre, la tua volontà, è il dono dello Spirito. È quello che lo Spirito ci fa dire: sì, vivo come Gesù gli eventi della vita, con fiducia e con amore. Non mi indurisco, non mi rigidi, non chiudo gli occhi, non prendo un'alternativa, non scuoto la testa sconsolato come a dire: c'è niente da fare, nulla cambia. Non scendo a compromessi come Pietro che comincia a prendere le distanze. Vedete Gesù invece? Proprio perché prega, supera la tentazione. Una preghiera drammatica, una preghiera che il discepolo non è in grado e capace di fare, e noi non siamo in grado e capaci di fare, se non per grazia, seguendo e guardando Lui. È Lui che ha pregato per noi. Ecco, quindi il fine sempre della preghiera, l'ho già un po' detto, il fine della preghiera qual è? È dire: sì, o Padre, si compia la tua volontà. Il fine della preghiera è dire come Maria: eccomi, sono l'ancella del Signore, si compia in me la tua parola. A volte la preghiera non la senti, sei arido, devi viverla più col desiderio che con il sentimento e il coinvolgimento. E noi pensiamo che quando non la sentiamo, quando siamo aridi, non sia una buona preghiera. Chi lo sa? È una buona preghiera se diciamo o desideriamo: si compia la tua volontà, mi fiderò, amerò queste situazioni nelle cui mi poni. Anche per Gesù apparivano, e con la prova il Padre non interviene, i discepoli lo lasciano solo. È un po' questo alla fine la prova, che sperimenti prima o poi. Come prova conclusiva anche quella della morte, per cui dobbiamo pregare che anche questa prova possiamo essere assistiti dalla grazia del Signore, perché siamo soli e lì. E la volontà del Padre è proprio questo. Per Gesù è stato in quella situazione difficile, in questa umanità che non capisce: io continuo a vivere la fiducia in Dio, il dono della vita. E avverrà attraverso eventi e fatti in cui sembrano gli uomini i protagonisti, in realtà è Lui che si dona liberamente. Ecco, concludo proprio così. La lettera ai Romani dirà: imparò l'obbedienza dalle cose che patì, attraversando proprio gli eventi della vita con amore, con fiducia, imparò cosa significhi compiere la volontà del Padre, fare la volontà del Padre. Canta la Messa commentandolo dice, è una frase un po' difficile, ma chi la può raccogliere la raccolga, dice così. La grandezza dell'obbedienza di Cristo oggettivamente è dalle cose che patì la passione, patì la croce, e soggettivamente invece è dall'amore e dalla libertà con cui obbedì. La sua grandezza oggettivamente sono gli eventi e i fatti che ha vissuto, ma soggettivamente è l'amore e la libertà con cui li ha vissuti. L'obbedienza può essere la via della santità, e ti accorgi a volte, e può essere la via della distruzione della tua personalità, del rimanere infantili e dipendenti sempre. Se non vivi con amore e libertà, subisci tutta la vita rimanendo infantile e avendo sempre bisogno di aggrapparti io a qualcuno. La via dell'obbedienza è difficile, ma è la via della salvezza, se vissuta unita a Cristo in libertà e amore. Capire che un bene mio, non è un subito. Anche qui, secondo la Bibbia, non c'è la visione un po' del razionalismo moderno che dice o obbedisci o fai quello che vuoi. O obbedisci a Dio o a un altro o fai la tua volontà. Non è così. O obbedisci o sei libero. Ecco, questa è una visione del nostro razionalismo, ma in realtà non è così. La Bibbia dice o obbedisci a Dio e alla sua parola e alla sua volontà e le sue mediazioni, o obbedisci a te stesso e ai tuoi idoli. Comunque a qualcuno obbedisci. Comunque, ecco la visione biblica dell'uomo, a qualcuno obbedisci, scegli di obbedire a Dio e di fidarti di Dio, che l'obbedienza passa anche attraverso la prova e la passione, o scegli di obbedire a te stesso, ai tuoi capricci, alle tue visioni, ai tuoi idoli. È un discorso un po' importante, però seguendo il Vangelo riusciamo a cogliere qualcosa, questo senso della fiducia in Dio anche nei momenti oscuri, è la prova, il senso di donare la vita anche nei momenti in cui sei solo, è la prova. E come la superi? Guardando la preghiera di Gesù. Padre, allontana da me questo calice, si compia la tua volontà, mi affido a quello che oggi sono capace, quello che oggi la mia persona, le mie forze, le mie energie, il mio cuore è capace.